Bene, ci siamo in questo pomeriggio di venerdì che va a chiudere questa settimana di Maracanà. Poi vi ricordo l'appuntamento di domenica mattina alle ore 10. Vi aspettiamo con il Maracanà della domenica. Allora, intanto c'è lui e lo vado subito a, insomma, oggi non è qua con me, ma è collegato telefonicamente, come se fosse qua. Stefani Pallomeni, buon pomeriggio.
Ciao anche a te, buon pomeriggio.
Come stai? Bene, sì, ci siamo bene, ieri ci siamo lasciati nella bufera.
Il sole oggi.
Ma ieri ci siamo lasciati nella bufera, hai visto che roba? Tuoi lampi, fulmini, saette, vabbè. C'era di tutto ieri. Arrivavano i sassi pure, cadevano, era una roba incredibile. Vabbè, siamo riusciti a superare anche questa. C'è con noi anche Danielone Garbo. Ciao Dani, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati a voi.
Ciao Daniele. Sei al sole pure tu oggi?
No, sono a casa, domani vado al sole.
Però guardate che le previsioni nel pomeriggio mettono pioggia, quindi state attenti.
Quando, oggi o domani?
Eppure oggi. Sapete, qui stiamo con un tempo che cambia continuamente, quindi ci dobbiamo abituare. Domani non lo so, guarda il meteo, Daniele.
No, al mare non dovrebbe piovere, almeno così mi auguro.
Va bene. Poi c'è con noi Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, direttore di allenatore.net. Ciao, ben trovato.
Ciao Marco, ho sentito la voce di Daniele Garbo, saluto anche lui e chi è in studio. Ciao.
Stefano Pallomeni, ecco, è collegato.
Ciao Fabrizio, ciao Stefano.
E poi sì, l'ultimo, così partiamo. Oggi mi sono preso oggi voglio questo quartetto perché mi piace. Ricky Buscaglia, telecronista per DAZN. Ciao Ricky, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Come stai tu? Sei pronto, tutto carico bene per questo finale? Dove vai questo fine settimana?
No, intanto stasera ho il playoff. Cominciamo con sul tiro a Regina, cominciamo da lì, perché adesso si fa sul serio anche lì. Sono a Verona, Verona-Empoli.
Partita pure quella serie, per il Verona soprattutto. Senti Righi, ma questi playoff mi dici un po' ma
bellissimo.
Hai una tua, diciamo, favorita?
No, c'è un lato forte del tabellone, mi sembra evidente, ma soprattutto guardando i numeri del girone di ritorno e soprattutto della seconda metà del girone di ritorno. Chiaramente il lato forte è quello dove ci sono Cagliari, Venezia, Parma. Lì si gioca veramente a gomiti alti, la parte alta, la favorita è il Bari. Però questa sera, ecco, chi riesce a scollinare il turno tra Sudtirolo e Regina prende un bello slancio, due formazioni che da aprile hanno rallentato parecchio, la Regina anche da prima. Però veramente bellissimi, perché su sei squadre ci sono quattro allenatori che sono andati in Serie A, quindi è veramente intrigante.
Staremo un po' a vedere come finisce. Non mi hai detto se è una tua favorita, però vedremo un po', dai, noi seguiremo il tutto.
No, non ce l'ho, ma veramente Marco, davvero non ce l'ho, davvero non ce l'ho. Faccio veramente, veramente fatica, se proprio mi forzi a dirne una è probabilmente il Parma.
Vediamo un po' che cosa succede guardandoci questi playoff. Tra l'altro sono iniziati anche i playout, quindi la Serie B deve dare gli ultimi verdetti. Allora, ragazzi, io vorrei partire, prima si stava facendo un po' in redazione il gioco degli allenatori prima di andare alle partite di oggi. Ma senti Stefano, io ti devo fare una domanda proprio secca, mi dai una risposta secca altrettanto. Ma uno scenario che potrebbe, che ne so, qualcuno, cioè, gira questa voce, io te la riporto, poi non so quanto sia attendibile o meno. Spalletti alla Roma è proprio impossibile. Stefano è caduto per terra.
Pavelito lo vuoi allontanare?
No, però gira sta voce, non è che voglio allontanare. Io te voglio preparare, Stefano, ti devi preparare perché sennò dopo c'hai un trauma.
Preparati
psicologicamente, dammi retta.
Ma insomma non sarebbe male in prospettiva, però adesso c'è Mourinho, quindi ma poi non può allenare il prossimo anno, cioè
è vero, ma non lo può liberare, non si può liberare proprio, è così.
No, se si libera
quindi sta con gli stivali,
almeno questo
basta pagare.
Dice Garbo, vedi, basta pagare,
ragione pure Daniele, basta pagare,
con De Laurentiis basta pagare, guarda.
Spalletti terra, quindi tu è individuato in Spalletti
non so terra. Però ho capito, gira questa voce, però non so quanto, addirittura che insomma si potrebbe essere la pace con Totti, capito?
Ma magari ci potrebbe essere un raddoppio di Pavelito, che vai a sapere, sai.
Tu non ti arrendi proprio, insomma.
Vabbè, dire.
Vabbè, vabbè, vediamo, vediamo un
come
po'.
Lo, come lo spieghi la massa oceanica?
Ho capito, ma se ne va, se devono fare pure una, se ne devono fare una ragione. Che fai?
Vediamo, dai. Fredkin può ribaltare o può sistemare le cose. Adesso vediamo. Certo, non vorrei stare nei panni di Fredkin.
Ma guarda che secondo me Fredkin, che gli vuoi dire fino ad oggi, insomma, se
pure
dovesse succedere,
va via, insomma, non è un bel
che daranno
parte,
tutta la colpa a lui, questo è lo scenario.
No, non ho detto questo, non ho detto.
Vedrai come va a finire, poi ne parleremo.
No, però è un bel vuoto da colmare, sarebbe, insomma, non lo so, adesso
certo. Vabbè, preparati psicologicamente. Garbo, tu che dici?
Ma io francamente non so quale sia la fondatezza di queste voci. L'idea di dello Spalletti Ter, francamente, non lo so, non so se sia possibile, sia verosimile. Poi ripeto, bisogna dare parecchi soldi a De Laurentiis per prendersi Spalletti. Non so se la Roma abbia voglia di spendere questi soldi per prendere un allenatore che dovrebbe strapagare e più dovrebbe dare pure un indennizzo a De Laurentiis. Secondo me è un'ipotesi abbastanza strampalata.
Strampalata, bene. Ferrari.
Sì, no, penso come Daniele, però posso aggiungere un aneddoto che... il fratello di Luciano Spalletti, Marcello, che è mancato proprio il giorno, lui diceva che sentiva che Luciano sarebbe tornato per la terza volta a Roma. Ricorderete che mancò proprio dopo che il giorno dopo che Luciano aveva conquistato la Champions con l'Inter. Però io non credo sia realizzabile, anche se in passato con Sarri cosa successe? Che per liberare Sarri, De Laurentiis, il Chelsea prese Sarri e Jorginho e quindi liberò di fatto Sarri prendendo un giocatore. Se la Roma prendesse Spalletti e un giocatore, io penso che De Laurentiis lo lascerebbe tranquillamente andare via. Però credo che
tu dici
la Roma
anche in questo
momento non possa spendere più di tanto, quindi la vedo
problematica. Buscaglia, sei d'accordo anche tu?
Guarda, come sai, sono un osservatore di mercato e non un giornalista di mercato. Mi limito a dire solo due parole: sarebbe sorprendente.
Sarebbe sorprendente, però attenzione, perché nel calcio queste cose sono già avvenute.
I figli sono della Roma.
Come?
I figli sono tifosi della Roma, almeno mi sembra di capire.
Sì.
Poi vabbè, lui la Roma ce l'ha nel cuore, quello che ha detto Fabrizio però è un dato.
È una bella cosa. Cioè,
il fratello, anche quando l'ha ricordato durante, è stato un colpo duro e c'era questo, sì, gli era proprio, è vero, quello che ha detto Fabrizio è
probabilmente
vero.
Marcello lo sentiva perché sentiva che si era spezzato qualcosa nel cuore di Luciano, perché lui comunque a Roma ha lasciato qualcosa, quindi come lui è voluto andare a tutti i costi a Napoli, secondo me se ci fossero i presupposti per poter far bene. E non dimentichiamoci che lui ha fatto il record di punti a Roma, il record di vittorie. Cioè, se tu gli dai la possibilità di poter far bene come ha fatto a Napoli, lui secondo me tornerebbe con un progetto. Però se va via Mourinho, che non crede molto in questo progetto, Luciano può crederci?
Buscaglia, senti, vengo un attimo da te su questa cosa, su questa riflessione del progetto Roma. No? Adesso al di là degli scenari di mercato... rimaniamo un attimo sulla Roma, anche perché la Roma ha questo impegno molto importante che arriva mercoledì e Mourinho ha detto chiaramente, l'ha proprio detto, noi dobbiamo pensare alla Coppa, quindi questa partita qui è quasi un intralcio in mezzo, no? Prima di arrivare quella con la Fiorentina. Io voglio chiederti a te, che tu insomma hai raccontato spesso la Roma anche quest'anno, il progetto Roma è un progetto a tuo giudizio che poteva fare di più, ha fatto quello che poteva fare Mourinho? Perché io rimango convinto ancora ad oggi, spesso mi scontro con, in maniera, diciamo, naturalmente il confronto di campo con Stefano, e dico che la Roma secondo me è un potenziale che forse è stato troppo, diciamo, molti ritenuto non è la squadra che può fare quello, però il potenziale c'è in questa squadra. Che ne pensi? Parto da te su questa cosa, facciamo un giro proprio sul progetto e la potenzialità della Roma.
Sì, è un discorso molto lungo. Allora, cerchiamo di fare un po' riavvolgere il nastro. Ad agosto la stragrande maggioranza di noi diceva la Roma come minimo in Champions League. Ma come minimo?
Come minimo. Tutti. Io ero uno di quelli, convinto.
Con qualcuno che pigliava, con qualcuno che prendeva anche il picco dello scudetto.
Sì.
Quella
sì,
era una minoranza, ma tutti noi eravamo più o meno allineati per dire se con questa rosa la Roma non va in Champions League è un problema. Poi se n'è andato Zaniolo. E questo non era prevedibile ad agosto. E questo è un primo fatto. C'è un'altra considerazione che abbiamo fatto insieme anche su questa emittente, e cioè allargare un po' il concetto di ciclo o di progetto. La Roma è in finale di Europa League, ragazzi, è in finale di Europa League e può vincerla, oggettivamente può vincerla. Quindi, in tutta sincerità, essere arrivati lì e mettere le mani sulla Coppa giustifica anche un ritardo in campionato, dal mio punto di vista, perché poi c'è anche una serie infinita di infortuni che non hanno detto proprio benissimo a Mourinho. Per me Wijnaldum su tutti, che praticamente non c'è stato o quasi, e di giocatori che sono andati decisamente sotto rendimento, e ogni riferimento a Ibrahim e Belotti è puramente voluto, e non so questo quanto c'entri Mourinho, quanto c'entri il progetto Roma, eccetera. Per cui si è partiti in un modo e poi si è svoltati. Però ragazzi, la Roma è in finale di Europa League.
Aspetta, mi interessa questo passaggio.
Per come interpreto io il calcio, io preferisco vincere una coppa piuttosto che arrivare al quarto, per come lo penso io. Perché la coppa resta per sempre. Ma guarda oggi Roma, il 26 maggio, guarda oggi Roma. La Lazio festeggia il suo 26 maggio, la Roma festeggia il suo 26 maggio. È così, la coppa resta per sempre, il quarto posto. Ma chi se lo ricorda tra 2-3 anni?
Allora, aspetta un attimo, voglio sentire questo passaggio di che ha detto Righi, che cosa ne pensate. Cioè lui dice la finale di Europa League giustifica il ritardo in campionato. Allora mi viene anche da pensare che la finale anche dell'Inter di Champions, qualora non dovesse arrivare a quarto, giustifica anche l'andamento, le 11, le 12 sconfitte in campionato, no? Qualcuno potrebbe pensare.
Ho aggiunto anche una cosa, Marco, cioè è cambiata un po' la stagione con la pressione di Zaniolo.
Sì, sì. Che ne pensate?
Quello è un passaggio chiave.
No, però questo, ripartiamo da questa osservazione di Buscaglia. Parto da Daniele Garbo. Dani, che ne pensi?
Ma è interessante, ovviamente, però la finale di Europa League è importante perché tu la vinca poi, perché se arrivi secondo è come arrivare quarto in campionato, quindi conta niente, poi si ricordano solo i vincitori, no? Io credo che la Roma abbia pagato sostanzialmente quello che ha detto giustamente Ricky, la mancanza dei gol di Abraham, che l'anno scorso ne ha segnati, se non sbaglio, 27
come Lautaro 27, gol stagionali.
Quest'anno è stato un disastro. Poi è mancato sicuramente Wijnaldum, che doveva essere l'uomo d'ordine del centrocampo e non si è mai visto, ed è mancato clamorosamente Dybala. Soprattutto è mancata la continuità.
Ma però Dybala ha fatto quest'anno, non è che sia andato
però i suoi continui infortuni hanno tolto spesso alla Roma l'unico giocatore di qualità lì davanti in grado di fare la differenza e di lanciare in rete i suoi compagni, certo, o di fare gol lui stesso, certo. Quindi è un'assenza fondamentale quella di Dybala, e lo sarà anche in finale di Europa League, perché è un giocatore che può cambiare la partita in qualunque momento. Per cui la Roma ha avuto questi problemi. Ha ragione Ricky quando dice all'inizio del campionato pensavamo tutti che la Roma sarebbe arrivata tra le prime quattro, qualcuno addirittura si era spinto ad ipotizzare.
Io c'ho i pronostici scritti, li tirerò fuori dopo l'ultima giornata,
però sicuramente ha avuto una serie di accidenti che hanno cambiato completamente il cammino di questa squadra. Il fatto che sia andato via Zaniolo, secondo me, non è così determinante, perché non è mai stato un giocatore decisivo Zaniolo.
Bene, allora aspetta, mi lascio Stefano per ultimo. Fabrizio Ferrari.
Ma io sostanzialmente la penso come Daniele, perché Inzaghi, per esempio, in campionato, l'altro anno è arrivato secondo e si è giocato lo scudetto fino all'ultima giornata, quindi quest'anno non si può dire che abbia fatto un buon campionato, cioè perché non è mai stato in gioco per lo scudetto, quindi secondo me non è sufficiente la prestazione per il campionato. Per la Champions è chiaro che lo è, però se non dovesse vincerla chiaramente farebbe il bis di Pirlo, cioè ha vinto Coppa Italia e Supercoppa e la Juve non l'ha confermato, e ha fatto male perché Allegri non ha vinto niente. Inzaghi è la seconda volta che fa la stessa cosa. Se non dovesse vincere la Champions, l'abbiamo visto con Allegri, ha ottenuto due finali di Champions ma non le ha vinte, la gente se l'è già dimenticato. E quindi questo vale per Inzaghi, la stessa cosa vale per Mourinho. Se non dovesse vincere l'Europa League e non si qualifica per la Champions League, non puoi dire che ha fatto bene, ha fatto male in campionato e ha fatto bene nelle coppe, però alla fine non ha vinto. Cioè, io penso che il tifoso faccia un ragionamento del genere.
No, il tifoso fa questo ragionamento.
C'erano i ciclisti che erano bravi nelle corse monumento, però non vincevano mai.
Mi permetto di correggerti, Fabrizio, con grande affetto, ma il tifoso non fa questo ragionamento.
Cioè, il tifoso vuole vedere vincere qualcosa.
No, il tifoso vuole vedere Mourinho, lascia perdere. Qui c'è un'altra situazione, è diverso il discorso. secondo me, con tutto il rispetto. In Pallomeni.
Ma che ti devo ripetere sempre le stesse
no,
cose?
No, però io sono partito dal discorso che ha fatto secondo me Righi. Lui ha detto la finale giustifica in un certo senso.
Però io aggiungerei, poi sono molto sintetico, la Roma è una squadra, poi abbiamo Fabrizio che è uno statistico, è una squadra sostanzialmente da 5 stagioni e mezzo da Europa League, quindi Papelito Mourinho ha fatto un lavoro enorme, straordinario, eccezionale, ha portato alla finale Europa League e adesso deve giustificare questo percorso, cioè ha rinforzato la competitività di questa squadra che in Europa negli ultimi anni ha dimostrato di essere una squadra abbastanza concreta e solida e continua e molto altalenante e discontinua in campionato dove è mancato qualcosa al netto dei mercatini, dei mercatoni o dei mercati, insomma adesso non è che non voglio far polemiche, non mi voglio addentrare in questo, però sostanzialmente il blocco storico è un blocco da Europa League, la Roma è una squadra da Europa League, cioè da quinto può arrivare barra quattro, quarto, barra sesto, è là, quello è il valore della Roma. Da quando Ranieri prese il posto di Francesco, finì quel ciclo di quella Roma straordinaria, ne iniziò un altro e questa è la Roma, da 5 anni. Papelito Mourinho ha battezzato l'Europa League perché è un uomo di un'intelligenza veramente al di sopra della media e ha dato quella memoria, ha dato una mentalità, ha dato una concentrazione, una strategia, un'applicazione differenti rispetto al passato, ha fatto un lavoro di una semplicità straordinaria. Poi vogliamo parlare di tattica, di quello che ti pare, sistemi di gioco, della bellezza del gioco, quello che ti pare, posso essere d'accordo in gran parte, però poi alla fine la concretezza, il pragmatismo ha dato questo allenatore a un gruppo che aveva dei difetti clamorosi, si perdeva le cose, invece gli ha dato sostanza, mentalità e la Roma è arrivata lì, ha vinto una coppa lo scorso anno e rischia di vincere un'altra, poi se non la vincerà secondo me
il discorso non cambia. Un'esperienza positiva sufficiente in campionato se non dovesse andare in Champions nei primi 4 posti? Cioè ma te all'inizio Fabrizio, dell'anno dicevi no, con questa Fabrizio, Roma non può andare in Champions.
Vatti a vedere la Roma quante volte ha toccato i 70 punti negli ultimi 5 campionati, punto. I numeri non sono un'opinione. 70 punti di Fonseca, quinto posto, a 8 punti dalla Lazio, quarta o
sì,
dalla Champions.
Non c'aveva Guinaldo, un dibattito.
Ma no, ma lascia per, ma ho capito, non facciamo i paragoni, ti sto dicendo che il blocco lavoro, insomma, la squadra è quella. Il cuore, il blocco storico è quello. Poi puoi azzeccare uno, può arrivare Dybala, può venire Mkhitaryan, può arrivare quello, può arrivare quell'altro, puoi cambiare. Però il nucleo,
secondo me, lo stesso
quando è stata costruita questa squadra 5 anni fa, dopo che sono andati via De Rossi, di Stroh, cioè quella squadra che aveva i 77 punti in canna, adesso non ce l'ha più. Ma ragazzi, se vogliamo poi fare un altro tipo di valutazione, facciamola. Io non è che adesso voglio difendere Mourinho, o voglio difendere Fonseca, o voglio difendere Ranieri. Ranieri, quando andò via, disse: la Roma, quando è che può lottare? Ci vorranno un po' di anni, e aveva ragione lui. Perché sono 3 anni e mezzo, 4 anni e questa squadra non va in Champions League. Vabbè. Ma perché non ci va? Perché Mourinho è scarso? Perché Fonseca è scarso? Allora, non lo so, capisci? Quello. Mourinho ha fatto un lavoro enorme. Che cosa ha fatto? Ha innalzato il valore di questa squadra che in Europa ha fatto bene con Di Francesco, con Fonseca, raggiungendo 2 semifinali, uno di Champions League e uno di Europa League. Vabbè. Lui ha vinto la Conference League e adesso è in finale Europa League, ha ragione Righi. Cioè se vince l'Europa League, ma che no, ragazzi.
Però giustamente c'è un ascoltatore.
Ma quando mai nella storia ha fatto 2 finali consecutive a livello europeo? Ma ragazzi, forse non lo so, cioè dobbiamo anche la storia di un club, la dobbiamo anche valutare. Cioè, poi per carità, Mourinho, quello che ha trasmesso, le emozioni, Mattatore, Istionico, quello che ti pare. Però voglio dire, ma adesso i risultati stanno lì, 2 finali europee consecutive. La Roma ha fatto 2
che
scusa Fabrizio, non ho capito, ripeti un attimo.
Cioè il ragionamento che facevi tu prima, che qualcuno all'inizio dell'anno non solo pensava, dava per certa la zona Champions alla Roma, ma pensava allo scudetto. Io mi ricordo quest'estate ho incontrato
Ma io non l'ho mai pensato
Andrea Purgatori diceva se arriva
vabbè,
in
ma ho capito, ma l'avrà della detto Andrea Purgatori, io mai pensavo. No, ma
l'hanno detto in parecchi, dai Stefano, l'hanno detto in parecchi. Dai.
Parecchi l'hanno detto, perché
parecchi l'hanno detto. Cioè, poi adesso
avremmo pensato che avrebbe potuto la Roma, abbiamo pensato che avrebbe potuto competere un pochino di più.
Questo sì,
dai. Quello sì, poi voglio dire, come ha detto Righi,
il campionato ti aspettavi una Roma un po' più competitiva.
Molti gaggi della Roma è superiore a quello del Milan che ha vinto lo scudetto, cioè quindi vuol dire che i giocatori vengono pagati e tanto. Cioè, se poi dopo sia stato, cioè,
io mica ti sto dicendo che la Roma è una squadra scarsa, ti sto dicendo che la Roma è una squadra che sta lavorando per migliorarsi, però il valore in campionato è quello, Fabrizio. Cioè, da quinto posto,
ma allora vuoi dire che la Roma è inferiore
arrivare in Champions League quarta, ma
dire che la Roma è inferiore alla Lazio,
che è tu dici inferiore alla, tu vuoi dire questa classifica determina che la Roma è inferiore alla Lazio, questo stai dicendo,
no, io dico, ma secondo me non è inferiore alla Lazio, nemmeno cioè, per la Roma,
però per cui poi i campionati si evolvono anche, esatto,
la Roma in campionato, se non si qualifica, fallirà.
Cioè. Allora, vi fermo un attimo, poi ci ritorniamo, perché approfitto che devo salutare tra poco Righi. Righi, ti chiedo una cosa, riparto un attimo da te, ti utilizzo perché so che sei un grande appassionato naturalmente di quello che è il calcio un po' di Guardiola e simile al calcio di Guardiola. Ti voglio chiedere una cosa, Luis Enrique, a tuo giudizio, oggi leggo, no, che il Napoli è un po' in mezzo tra Luis Enrique e Benitez, poi non so se sia... diciamo giusto ripensare ad un ritorno di Benitez, questo lascio a te il pensiero. Lo vedi questo allenatore al Napoli in questa situazione?
È un colpo basso perché è uno dei miei preferiti, quindi no.
Beh, te l'ho fatta apposta, perché per esempio con Stefano noi abbiamo una posizione diversa. Stefano dice non mi sembra proprio adatto, no, in questo momento Luis Enrique. A me pure piace molto, però sai, c'è da valutare tante cose, no?
Ragione Stefano. Allora ragazzi, qua, anche qua c'è tutto il discorso, si faceva prima Spalletti Mourinho, ma chiunque venga al posto di Mourinho deve essere un allenatore di uno spessore enorme, perché io credo che tutte le valutazioni, poi arrivo a risponderti su Luis Enrique, tutte le valutazioni che stiamo facendo sulla Roma hanno sempre quella sottilissima linea di confine che la Roma ormai non conta più nemmeno i sold out che ha fatto, e sono in parte ingiustificati, perché non è che pratichi questo calcio così seducente, ok? Uh-huh. C'è poi un'altra considerazione che mi veniva in mente in base al discorso che abbiamo fatto. Come movimento calcistico italiano, noi non siamo più abituati a giocare sulle due competizioni campionato Europa.
Questo è vero, questo è vero.
Siamo riusciti ai quarti, ragazzi. Cioè,
tant'è che le squadre che sono arrivate in fondo in campionato sono uscite tutte fuori.
La Lazio ha fatto questo strappone bellissimo e meritando la Champions League, uscendo anche dalla Conference League. Cioè, noi non siamo più abituati a giocare sulle due competizioni. La verità è questa, e questo vale per la Roma e per tutti
gli
altri.
È vero.
Chiuso
questo
con
è
un puntino sulla I, questo, per il discorso di Zaniolo è vero che non aveva numeri alla Roma, ma era un titolare. Vuol dire che tu hai impostato tutta la stagione con Zaniolo titolare e non l'hai sostituito. E hai dovuto forzare Pellegrini, che ormai non ne ha più, in 355 ruoli diversi. Luis Enrique a Napoli, il problema è che a Napoli c'è stato Spalletti e ha vinto uno scudetto. Quindi il
però sarebbe una
lì...
bella ripartenza, Righi, cioè molto stimolante.
Secondo me la parola chiave nel calcio è sempre una sola: aspettativa. Che aspettativa si dà a Luis Enrique al Napoli? Rivincere il titolo o seminare, e in questo sarebbe veramente un gigante, in vista di un nuovo ciclo che potrebbe ripartire l'anno dopo? Allora, se è questa, sicuramente sì. Se deve vincere subito, sappiamo che è un allenatore che invece ha bisogno di tempo, non lo so.
E Stefano, mi dici, così anche Righi, Garbo e Ferrari lo sanno, perché tu non sei molto, diciamo così, propenso per un Luis Enrique al Napoli?
Io vedo delle difficoltà caratteriali, nel senso De Laurentiis è faraonico, cioè ha un'egemonia, è proprio Napoli è suo. Quindi detta i tempi, detta le direttive, si intrufola anche a livello tecnico e secondo me anche fa bene, perché insomma ha dimostrato che negli anni è molto bravo, è stato molto bravo come imprenditore, anche ha imparato alla grande il calcio, i movimenti, le cose, insomma si infila dappertutto.
Però tu dici difficoltà caratteriali.
E Luis Enrique è più spigoloso di Spalletti.
Vedi, questo è un altro spunto. È più spigoloso. Garbo, sei d'accordo? E questo potrebbe essere un problema?
Sì, l'ombre verticale.
L'ombre verticale, hai sentito? Esatto. L'ombre verticale, potrebbe uno che non si piega mai, no? E quindi...
Potrebbe essere una problematica, in effetti, questa, perché lui non è un uomo facile, è uno che vuole carta bianca, che vuole muoversi nei suoi ambiti, non vuole intromissioni, e da questo punto di vista De Laurentiis è il presidente meno adatto a lui. A me piacerebbe molto, ma io credo che chiunque arrivi dopo Spalletti abbia dei problemi, perché bisognerà innanzitutto capire che tipo di Napoli avrà, perché noi non sappiamo ancora, non ce l'hanno ancora spiegato il motivo per cui Spalletti se ne va. Può darci pure che Spalletti se ne vada perché De Laurentiis gli ha detto che cederà un paio di giocatori importanti, di quelli che hanno vinto lo scudetto.
E bravo Daniele, ancora non sappiamo niente. Bravo.
Hai capito, non sappiamo nulla, ma metti che davvero De Laurentiis ceda Kim e Osimhen, per dire.
Tra l'altro sembra che il Manchester sia intenzionato a prendere, a pagare la clausola di Kim, quindi lo dico, è molto avanzata la situazione.
Chiunque arrivi dopo Spalletti, che Napoli troverà? Perché è vero che il Napoli è stato bravo finora a sostituire i giocatori che sono partiti, ma siamo sicuri che riuscirà a trovarne altri due all'altezza di quelli che eventualmente partiranno? Io non lo so, perché se non ci sarà giunto lì... Quindi le incognite sono tante, per cui voglio dire, chiunque arrivi dopo Spalletti troverà un problema serio.
Ferrari, sei d'accordo anche tu? Scenario complicato per questi due fattori caratteriali, ma anche diciamo di costruzione del Napoli?
Io penso che, come mi avvicino un po' a Stefano, che Luis Enrique con De Laurentiis rischia di prendere una gomitata peggio di quella di Tassotti ai mondiali. Cioè, nel senso che caratterialmente a Napoli ci vuole uno, insomma, con le palle, diciamo. Perché cioè, ci sono passati
Ancelotti,
Luis Enrique,
per carità, però cioè, secondo me lui anche a Roma ha manifestato un po' quelle che potevano essere le sue difficoltà di carattere in determinate situazioni difficili. Poi per carità, può darsi che lui arrivi e parta e inizi a vincere, allora, però Napoli non, cioè, vuole vincere sempre, per cui non è che anche dici no, ma quest'anno dopo lo scudetto pensiamo di no, Napoli vuol vincere sempre, per cui se tu parti lento, dopo subito iniziano le critiche.
Ma poi perdona, ma Fabrizio, lui andrebbe dal punto di vista tecnico, andrebbe a ereditare anche la bellezza, cioè lui che fa della bellezza il suo, cioè lui secondo me dovrebbe andare in un posto dove si vedono ciofeche, cioè ciofecate incredibili, allora Luis Enrique può inserirsi, ma che fa? Va da una parte dove ancora deve abbellire qualcosa di bellissimo. Capisci? Anche lì.
Però è anche vero che al Barcellona aveva preso aveva ereditato.
Lui deve andare nei posti dove ci stanno veramente le ceneri, insomma, squadre che magari fanno un calcio rudimentale, antico, medievale.
Tra l'altro, allora, vi dico anche che in Francia sembra che il Paris Saint-Germain stia forte su Luis Enrique. Quindi, vediamo un po', perché qui ogni giorno esce fuori una squadra che è forte su un allenatore. Secondo me ne leggeremo tante da qui in avanti. Va bene, vi fermo un attimo perché sto per salutare Ricky. Fabrizio, tu puoi rimanere al volo, ti chiedo?
Certo, rimango.
Daniele, tu puoi rimanere? Però chiedo una cosa al volo a Ricky. Ricky, Palladino, prima facevamo un discorso, gli ascoltatori, a molti piace, lo vedi già pronto per un salto oppure è meglio stare un altro anno al Monza? Ti chiedo questo e poi ti saluto.
Secco, un altro anno.
Un altro anno al Monza.
Mentre chi è pronto al salto per me è Thiago Motta.
Thiago Motta, sì, anche questo è un altro nome molto gettonato.
Concordo.
Di pure Ferrari concorda. Ci fermiamo qua, ringrazio e saluto Ricky Buscaglia. Buon lavoro naturalmente per i tuoi playoff di Serie B, ma anche per la giornata di domani. Grazie Ricky, a presto, un abbraccione forte.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ci fermiamo, break, e torniamo perché altri temi voglio affrontare con Impallomeni, Garbo e Ferrari, quindi state con noi, torniamo subito.